E 22 minuti di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Allora, a 24 ore dal voto, quali reali indicazioni ci danno queste elezioni comunali? Benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20, oggi è giorno dei ragionamenti post-amministrativi. Per quanto siano state elezioni con elementi molto locali, da una parte e dall'altra ci si interroga in queste ore su cosa è andato bene e cosa no e come ricalibrare la rotta, soprattutto a sinistra, perché al di là di una situazione politica di fatto congelata in un pareggio e cristallizzata ormai da tempo, nel campo largo in queste ore c'è qualche preoccupazione in più per tutta una serie di motivi. Preoccupazione in più per tutta una serie di motivi, nonostante il buon risultato in generale del PD. Primo motivo, perché non si è vinto a Venezia, dove le aspettative erano tutt'altre, lo sapete, ve lo abbiamo raccontato. Secondo motivo, perché quell'onda del referendum che tanto aveva fatto sperare in un vento nuovo non si è poi tradotta in dei voti politici ai partiti, alle comunali. Non si è tradotto in una spinta per i partiti tradizionali del centro-sinistra. Perché? Questo è l'interrogativo più grande che inquieta Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, i leader del campo largo, ma poi ce ne sono altri. Perché i problemi del governo, soprattutto le difficoltà economiche del paese, non hanno influito su questa tornata elettorale? Qualcosa che inquieta in vista dell'anno che resta da qui alle elezioni politiche, con un dubbio che allora è tornato a emergere nei pensieri dei partiti. Il dubbio che in fin dei conti il governo del paese non sia davvero contendibile a Giorgia Meloni. Al contrario, la Presidente del Consiglio è sembrata decisamente rinfrancata dal voto. Oggi si è presentata all'Assemblea di Confindustria con piglio sicuro, rilanciando la sua azione. Nonostante tutto, alla fine la destra ha tenuto, vincendo a Venezia e a Reggio Calabria. E allora può perlomeno esultare sotto questo aspetto. L'unico elemento di destabilizzazione è piuttosto per la destra e Vannacci, che è diventato un fattore, come anche queste comunali hanno certificato. E allora dove ci portano queste elezioni comunali? Lo vediamo stasera in questa puntata dell'Orizzonte delle 20, sicuramente non nella direzione della parità di genere in politica, perché pensate un po', su 86 candidati nei capoluoghi di provincia, solo 9 erano candidate donne e solo una è stata eletta sindaca, una tornata elettorale con il più grave divario di genere degli ultimi 5 anni. Parliamo anche di questo con i nostri ospiti, ma saluto il primo collegato con noi, è Lorenzo Zamponi, professore in sociologia e scienze politiche alla Scuola Normale Superiore di Firenze. Benvenuto, professore.
Buonasera, grazie dell'invito.
Professore, allora evadiamo subito la prima questione, quella più grande, quella che salta più all'occhio. Perché quell'onda del referendum non si è tradotta in voti politici per il centro-sinistra a queste comunali?
Beh, io credo che fosse un po' strano aspettarsi che lo facesse. I risultati sono molto diversi di città in città, vedo insomma un sostanziale pareggio, poi bisognerà vedere i risultati dei secondi turni, ma più o meno insomma i numeri confermano un vantaggio del centro-sinistra che era già quello di partenza, però sicuramente non c'è un'ondata di consensi per il centro-sinistra. In particolare credo che la sconfitta di Venezia sia una cosa che peserà. Io penso che fosse sbagliata l'idea che, siccome il governo Meloni ha perso il referendum, allora questo immediatamente si sarebbe dovuto tradurre in un consenso nei confronti del centro-sinistra. Credo che il centro-sinistra si deve porre il problema di come costruirsi il suo consenso. Essere contro i pieni poteri a un governo non significa per forza avere fiducia in una coalizione alternativa. Questa fiducia bisogna guadagnarsela e va costruita.
Sì, certo, era ingenuo pensare che quell'onda lunga del referendum potesse tradursi in un sostegno politico ai partiti tradizionali del centro-sinistra, ma in tutti questi mesi ci siamo sempre interrogati su come convincere quel bacino di voti e in qualche modo capitalizzare, anche se dovrebbe essere invertito il punto di vista, bisogna convincerle, quelle persone, che tu sei credibile e puoi ricevere il loro voto. Non è stato fatto in questi mesi, secondo lei?
Io non credo, io ho un po' l'impressione che si dia per scontato il fatto che il calo di consensi del governo, che è evidente, si trasformi automaticamente in un consenso nei confronti dell'opposizione in vista di un'alternativa. Credo che non sia per forza così.
Al no, certo, non era così. Non era così, ma ci chiedevamo appunto se in qualche modo si potesse convincere quel bacino di voti, se c'era margine per farlo.
Oh, io credo che i margini ci siano tutti, ovviamente, i margini ci sono tutti. Il governo aveva chiesto pieni poteri e pieni poteri non sono stati accordati. Ora il governo, infatti, dallo strapotere che sembrava avere, è un governo di destra come un altro, a cui ci si può opporre e a cui si deve costruire un'alternativa. L'alternativa però deve essere convincente. Ho l'impressione che ho io, ovviamente è un osservatorio limitato, bisognerà vedere i dati con calma nei prossimi giorni, è che la proposta che il centro-sinistra abbia messo in campo sia anche un po' minimalista e molto tradizionale, ecco. Cioè l'idea che mettere in campo qualche candidato di apparato o di establishment sia tutto sommato sufficiente, perché basta non essere Meloni per vincere, mi sembra un errore, ecco. Credo che ci sia una credibilità da ricostruire. Noi sappiamo che questo governo fin dall'inizio ha vinto già le elezioni politiche del 2002 per assenza dell'avversario e senza mai avere un'egemonia vera nella società italiana. Però questo non significa che ce l'abbia qualcun altro. Io ho l'impressione che oggi ci sia una grossa sfiducia generalizzata, e finché non ci sarà la volontà di dire alcune cose nette su alcune cose, su alcune questioni sociali di fondo, sarà difficile fare grande strada.
La coalizione, per come è fatta in questo momento, la coalizione di centrosinistra non è ancora credibile agli occhi di quel popolo del referendum, se poi possiamo chiamarlo così. Dove si sta sbagliando soprattutto allora?
La mia impressione, ripeto, è che ci sia un po' accontentati, ecco. Io credo che ci siano, ovviamente poi i consensi si possono ricostruire su molti lati, però l'impressione è che ci sia una fetta di popolazione sostanzialmente disaffezionata, sfiduciata alla politica, che potrebbe magari essere riconquistata con proposte di avanzamenti sociali molto chiari, che non possono essere sempre soltanto salario minimo, che va benissimo, ma non può essere sempre soltanto il salario minimo, e che diano l'idea di un'alternativa netta, di un cambiamento diverso. Ma altrimenti io penso che ci sono settori della popolazione i quali restano sensibili alle sirene dell'astensione, oppure alle sirene anche di campagne piuttosto becere, razziste, come quelle che abbiamo visto in molte città.
Con tutto il balletto a cui stiamo assistendo sulle primarie, sui leader di una ipotetica coalizione che si presenta alle prossime elezioni, si sta perdendo tempo?
Credo proprio di sì, credo che proprio questo sia il segnale sbagliato, dà l'idea di chi sta scegliendo l'arredamento di Palazzo Chigi dando per scontato di vincere, non ponendosi il tema di costruire il consenso, e questo non è già un buon punto di partenza, anche perché, non so come dire, veniamo messi di fronte a una scelta di primarie che non si capisce a quali opzioni politiche debbano fare riferimento. Cioè le primarie nei partiti americani sono di solito all'interno di un partito e i candidati sono opzioni politiche diverse. Se mi si dicesse oggi di dover identificare quali sono le opzioni politiche che i presunti candidati in Italia incarnano, avrei difficoltà io, non solo l'elettore medio.
Qualcuno disse qualche settimana fa: prima i programmi e poi le primarie, poi i leader che guideranno la coalizione. E questo è il senso?
Può essere i programmi, può essere anche che si fanno le primarie si fanno su programmi diversi. Il punto è qual è l'orizzonte, qual è la proposta politica, ok? Perché l'impressione è anche che appena ci sia stati degli scricchioli nel consenso del governo con il referendum, sia subito partita la corsa sul fatto: ok, ma l'alternativa non deve essere troppo netta, ma va perfino il Lichlein è troppo, serve un candidato più moderato, eccetera. Ora non dico che sia questo che ha allontanato l'elettorato, perché non voglio neanche entrare nel solito tic della sinistra che pensiamo che il popolo sia sempre su posizioni radicali, insomma non è sempre questo il caso, però sicuramente insomma una grande voglia di conservazione e di establishment, dal mio punto di vista, ha poca capacità espansiva, ecco.
Grazie professore, ci fermiamo qua, grazie, alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
A presto. Era Lorenzo Zamponi, quello che avete ascoltato, professore in sociologia e scienze politiche alla Scuola Normale Superiore di Firenze, sulle riflessioni nel campo largo, nel centrosinistra, i dubbi soprattutto che portano in dote queste elezioni comunali. A destra invece, dicevamo, situazione diversa, per quanto sia stato sostanzialmente un pareggio alla fine e per quanto abbiano ovviamente contato gli elementi locali in queste amministrative, però sicuramente l'umore è diverso in questa giornata. Allora viene quasi da dire come cambiano le percezioni in poco tempo. Di Meloni oggi all'assemblea di Confindustria abbiamo detto: l'obiettivo adesso per loro, per la destra, è capitalizzare il momento, magari portando in porto a compimento la legge elettorale. Di questo parliamo con Giulia Merlo, giornalista del Domani. Ciao Giulia.
Ciao, buonasera a te chi ci ascolta.
Allora, oggi è ripreso l'iter in commissione della legge elettorale, la destra avrebbe cambiato il testo, che però non è ancora pronto, le opposizioni non hanno ancora potuto vederlo, la sensazione però è che ci sia stata un'accelerata anche figlia dei risultati di ieri, è così?
Sì, è così, ed è però anche un'accelerata che va letta nell'ottica di un centrodestra che in questo momento vuole chiudere il più velocemente possibile il dossier legge elettorale, perché è chiaramente qualcosa che non appassiona gli elettori, e questo lo sanno anche loro, non appassiona probabilmente neanche i loro di elettori, e c'è sempre poi un capitale politico da dover spendere, perché comunque l'opposizione sta andando molto all'attacco. Quindi l'accelerata di oggi è dovuta certamente ai risultati che insomma vengono letti positivamente, ma anche al fatto che se si vuole completare l'iter alla Camera entro la fine di giugno per poi portarla al Senato e chiudere auspicabilmente entro l'autunno, ecco, bisogna che si, diciamo, la Commissione lavori a tappe forzate.
Su cosa si sta ragionando? Su cosa sta ragionando la destra in base sul premio di maggioranza e tutte le altre specifiche di questa legge elettorale, che poi ha un obiettivo in qualche modo riuscire a blindare un risultato positivo per l'attuale maggioranza?
Dunque, i due aspetti che vengono considerati più critici, anche alla luce di quelle che sono state le audizioni in commissione che hanno sottolineato alcuni aspetti di incostituzionalità, sono, come dicevi tu, il premio di maggioranza, che secondo le indiscrezioni dovrebbe essere corretto portando la soglia per ottenerlo dal 40 al 42% e riducendo il numero dei seggi fissi, perché non si ecceda la quota del 55% di rappresentanza totale poi nelle Camere. Probabilmente verrà modificato anche il sistema del ballottaggio, che in fondo non piaceva forse nemmeno troppo al centrodestra. E da ultimo, e forse è questo il nodo che sta causando questi ritardi nel deposito o del maxi emendamento oppure di un nuovo testo di legge, la questione delle preferenze, su cui è tornato peraltro oggi anche il generale Vannacci, provocando più di qualche mal di pancia a destra. Però il nodo vero ora è capire preferenze sì, preferenze no, e l'ipotesi in campo che sta prendendo corpo e che comunque l'ha preso anche negli scorsi giorni è la proposta, una vecchia proposta di Ignazio La Russa, del Presidente del Senato, il quale proponeva l'ipotesi di liste con preferenze ma capolista bloccato, quindi in qualche modo rendere fisso e quindi indicato dalle segreterie dei partiti solo il capolista, e invece rendere contendibili eventuali secondi o terzi nomi che scattano a seconda chiaramente della percentuale presa dal partito.
Mm-mm. E citavi il generale Vannacci, adesso affrontiamo anche la questione Vannacci. Tornando invece ai ragionamenti che si fanno a destra dopo il voto di ieri, Giulia, perché i problemi economici del paese non si sono tradotti in voti contro i candidati locali della destra? Questo è un altro degli interrogativi che emergono di più in queste ore.
Pronto?
Sì, ti sentiamo Giulia. Sì.
Ah, scusami, ecco, avevo un attimo perso la linea. Io credo che come sempre le elezioni amministrative, soprattutto in piccoli centri, abbiano poi sempre delle dinamiche locali che guidano gli esiti. Quindi, diciamo, se uno pensa anche alla situazione magari insomma della città in cui vive, può essere, diciamo, comprensibile la ragione per cui un elettore sceglie il proprio sindaco senza valutare, diciamo, il sistema paese complessivo. In più aggiungo che i candidati poi locali, che in questo momento noi stiamo attenzionando di più, penso in particolare a Venturini a Venezia, era comunque un nome molto noto in città. Il centrodestra evidentemente ha fatto una scelta conseguente a quella di Brugnaro negli anni scorsi, e quindi ha pagato proprio il dibattito locale. quello nazionale tocca l'elettore quando viene chiamato per votare alle politiche, ma questo è abbastanza normale. Tendenzialmente questo succede, questo spacchettamento, soprattutto nelle elezioni, diciamo, dei centri un po' più piccoli. Qualche influenza maggiore del dibattito nazionale si avverte nelle grandi città, Milano e Roma, però ecco, negli altri centri è una dinamica piuttosto comune, direi.
È una dinamica, sì, piuttosto comune, è vero, i fattori locali contano moltissimo, soprattutto nei piccoli centri, se però facciamo il parallelo tra il referendum e questa tornata amministrativa, la distanza tra sia al governo e no al governo si è ridotta notevolmente, se possiamo in qualche modo fare un paragone così azzardato.
Sì, questo è vero, però io, almeno questa è una mia valutazione personale, io penso sempre che non dobbiamo considerare gli elettori totalmente incoscienti rispetto anche al quesito che la politica gli pone davanti, perché quando un elettore vota per eleggere il proprio sindaco fa un certo tipo di valutazione, quando vota per modificare o meno la Costituzione ne fa un altro, e immaginare in una fase storica come questa in cui in fondo diciamo le ideologie si sono un po' perse, che questo non comporti anche uno spostamento d'asse per alcuni elettori magari meno attenti e meno politicizzati, ecco, mi sembra un po' frutto dei tempi.
Sì, sono d'accordo con te, Giulia. Senti, invece il problema Vannacci, no? A destra, forse questo è l'unico fattore di destabilizzazione che al momento preoccupa la coalizione di maggioranza. Ha ottenuto un buon risultato a Vigevano, soprattutto oggi lo abbiamo visto in Regione Lombardia, al Pirellone, in qualche modo incominciare a farsi strada anche lì, e la sua campagna acquisti che sta drenando forze dagli altri partiti. È un fattore di destabilizzazione certa ormai?
Allora, io credo di sì, anche perché dal punto di vista di Vannacci, se noi proviamo a guardarla nella sua ottica, per lui il risultato è sempre positivo, perché in questo momento, diciamo, il suo partito sarà nuovo a presentarsi alle elezioni, quindi diciamo partendo da zero tutto ciò che si guadagna è un successo, diciamo, in questi termini. In più, con l'attuale legge elettorale, se il centrodestra non lo assorbirà e quindi correrà da solo, tendenzialmente un partito estremo come il suo, che corre da solo, guadagna un po' più di consenso di quello che avrebbe se fosse invece in maggioranza o comunque, diciamo, nella coalizione di centrodestra. Nel caso in cui invece venisse assorbito in coalizione di centrodestra, potrebbe a quel punto poi naturalmente rivendicare posizioni in un ipotetico futuro governo Meloni, se tornerà a vincere il centrodestra. Quindi dal suo punto di vista può essere spregiudicato quanto vuole in questa fase, perché da un lato non ha nulla da perdere, dall'altro si rende conto che è diventato, o lo hanno fatto diventare, un elemento di destabilizzazione, soprattutto io credo sul fronte della Lega e di Fratelli d'Italia, che sono poi i suoi due bacini elettorali naturali.
Se davvero dovesse poi diventare l'ago della bilancia tra una vittoria e una sconfitta per la destra, alla fine, anche conoscendo le dinamiche politiche della destra che tu segui da tempo, quale sarà il risultato più ovvio lì nei ragionamenti che si stanno facendo? Verrà in qualche modo portato con sé, oppure no, è troppo netto il no della Lega e di Forza Italia in questo momento a Vannacci?
Ma io credo che ci sia una buona parte di Fratelli d'Italia e forse anche una parte della Lega che tenderebbe a pensare di inglobarlo. Mi sembra che il no più netto, anche poi diciamo di natura culturale, sia quello di Forza Italia, e contro, diciamo, un no che è stato espresso in maniera molto dura dai vertici di Forza Italia, e diciamo la battuta di Vannacci contro Marina Berlusconi non fa immaginare che i rapporti si siano distesi. Ecco che probabilmente, insomma, rischia di esserci poi un interrogativo a destra se scommettere, diciamo, su un centrodestra con Forza Italia, o addirittura una destra-destra con un Forza Italia che si tiene le mani più libere. Cioè, no, non è un dilemma facile, perché effettivamente Vannacci, insomma, fa della divisività il suo elemento distintivo politico, e per forza di cose chiamarlo in maggioranza depotenzia questo elemento, ma dall'altra ti costringe ad accettarne almeno una parte, e Forza Italia sembra la meno disponibile a questo compromesso.
Vedremo, grazie Giulia Merlo, giornalista del Domani, buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Giulia Merlo citava la battuta di Vannacci oggi nei confronti di Marina Berlusconi, sostanzialmente ha detto, se ve la siete persa, non ho ancora capito che ruolo ha Marina in Forza Italia, e poi ha parlato di un presunto diktat di Mediaset contro di lui, contro Vannacci, e ha spiegato non so se ci sono ordini di scuderia, intendendo dunque che forse qualche tipo di indicazione dall'alto è arrivata contro di lui. Ma ultimi 5 minuti dell'orizzonte delle 20 per affrontare un altro elemento che ci ha lasciato in eredità questa tornata di elezioni amministrative, e non è per niente positivo, cioè quello della parità di genere delle donne in politica. Andiamo nella direzione opposta, sembra, almeno da questa tornata amministrativa, perché su 86 candidati nei capoluoghi di provincia solo 9 candidate erano donne e una sola è stata eletta la sindaca di Andria. Una tornata elettorale dunque con il più grave divario di genere degli ultimi 5 anni. Ne parliamo con Giulia Blasi, scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Benvenuta Giulia.
Buonasera.
Allora, è stato davvero così? È un'indicazione, come dire, anche quasi inquietante per certi versi che si sia fatto un passo indietro, secondo te?
I numeri non mentono, è chiaro che c'è stata una regressione. Qui dobbiamo semplicemente ricordare con quanto entusiasmo si salutò la nomina di Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio. Sarà una cosa buona per le donne? Non lo è stata, lo possiamo dire adesso, a conti fatti, non lo è stata. La destra ha un atteggiamento molto regressivo nei confronti della leadership femminile, nei confronti delle donne in generale. La stessa Meloni non ha creato delle altre leader all'interno del suo partito, in generale accentra molto su di sé e quindi comunque non ha proprio questa grande attitudine alla distribuzione del potere, mettiamola così. È un po' grave che questa cosa qua comunque sia trasversale, nel senso che è chiaro, se fossero solo le destre sarebbe un problema delle destre, chiaramente non lo è un problema di ostacoli alla partecipazione politica delle donne, che riescono sicuramente magari a impegnarsi a livello locale o di associazioni, ma molto difficilmente riescono ad avere il tempo, le energie, la disponibilità e, non voglio dire, anche i soldi per candidarsi.
Sì, sicuramente anche il fattore economico è centrale. Ci scrivono al 331-6214013, guardate che è stata eletta a bollate una sindaca al primo turno. Sì, certo, sono state elette sindache anche in diversi comuni, ma noi parlavamo dei capoluoghi di provincia e lì la statistica, insomma, saltava benissimo all'occhio e non era per nulla positiva. Giulia Blasi, c'è un fattore locale in questo divario di genere? Cioè a livello locale è più difficile per una donna emergere nei piccoli potentati territoriali, se possiamo chiamarli così?
Io non credo ci sia un problema locale, credo ci sia un problema nazionale di accesso delle donne alla carriera politica, alla cosa politica, all'attività politica. Non è un problema locale, perché se fosse, io non credo che tutti i comuni italiani siano afflitti da questa cosa del potentato locale, del grosso maschio feudale che si accoccola sulla poltrona e non se ne va. Ci sono chiaramente dei casi così, però non credo che quello sia un problema, anzi molto spesso nei posti piccoli le donne riescono a diventare sindache proprio perché sono conosciute alla comunità e quindi fanno meno fatica a essere credibili. Il problema è quando questa cosa diventa problematica a livello nazionale e sociale, perché le donne hanno sempre meno tempo, sempre meno risorse, sempre meno possibilità di dedicarsi alla politica, che porta via una montagna di tempo e una montagna di spazio. E se mancano le strutture, manca la collaborazione dei compagni, anche, vogliamo dire, i dati ISTAT sono abbastanza chiari anche sulla distribuzione del carico domestico, e mancano, ripeto, i fondi, i soldi, perché le campagne elettorali costano, è molto più difficile che una donna possa dedicarsi appieno a questo tipo di scelta.
C'è stata una crescita e poi c'è stato uno stop negli ultimi 5 anni, e dunque secondo te, Giulia, è soprattutto imputabile ai piani alti della politica, il messaggio che arriva dai piani alti?
Credo che ci sia una discreta cofattorialità. Di sicuro negli ultimi anni la crisi economica ha colpito la società italiana come ha colpito tutte le società, e nelle crisi economiche noi sappiamo benissimo che le donne sono tendenzialmente i soggetti più fragili e più esposti, ovviamente con gradi di esposizione, perché dobbiamo ricordarci che il genere non è l'unico fattore di discriminazione o di marginalità. Però è un fatto che quando mancano i soldi, quelle che ne hanno meno generalmente sono le donne. E quando mancano, ripeto, anche le strutture, mancano i fondi, manca la possibilità di crearsi un percorso politico, è molto chiaro che le donne soffrono.
Certo. Ultima battuta, abbiamo proprio pochi secondi, ma visto che lo accennavi, a sinistra non siamo messi meglio.
Non particolarmente, ci sono dei partiti che hanno delle strutture in piedi per aiutare e promuovere la leadership femminile, altri no, bisogna fare di più.
Ripartiamo allora da qui, grazie Giulia Blasi per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Giulia Blasi, scrittrice e giornalista specializzata in tematiche di genere e diritti civili. Con lei si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20, torniamo come sempre domani al solito orario dalle 20 alle 20:30. Un saluto da Mattia Guastafiarro, ciao!